Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Blitz contro l'Andrangheta, perquisita anche la casa del segretario dell'UDC Lorenzo Cesa, che si dimette. Maggioranza più ampia, un ritorno alle urne, Conte al lavoro per trovare la quarta gamba dell'alleanza. La Cina si congratula con Joe Biden, bloccato l'account Twitter dell'ambasciata cinese, Pechino esprime preoccupazione. A Baghdad torna il terrore, 28 vittime per un duplice attentato. Scuole superiori, si va verso un esame di maturità solo orale, lo anticipa la ministra Azzolina, che dice una decisione arriverà presto. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione e ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. In primo piano, come avete sentito, la cronaca con una vasta operazione contro la 'Ndrangheta che ha di fatto coinvolto anche un esponente politico, il segretario dell'UDC Lorenzo Cesa. Ne parleremo tra un attimo. Prima partiamo però dalla situazione politica. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha concordato con i vertici dei partiti PD, Movimento 5 Stelle e LeU di cercare di allargare la maggioranza dopo la crisi dei giorni scorsi con un nuovo gruppo parlamentare e quindi in un secondo momento di procedere con un eventuale rimpasto. Ieri Conte è salito al Colle per aggiornare il capo dello Stato Mattarella, che oggi invece riceverà i leader dell'opposizione, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia.
Il presidente del Consiglio Conte lavora all'allargamento della maggioranza. Dopo lo strappo di Italia Viva si punta ad arrivare alla formazione di un nuovo gruppo parlamentare e all'intesa su un patto di fine legislatura, passando per un rimpasto, una roadmap concordata con Movimento 5 Stelle, PD e LeU, che ieri il premier ha anticipato al capo dello Stato Mattarella, il quale segue con attenzione gli sviluppi della crisi. A salire al Colle oggi pomeriggio saranno anche i leader del centro destra, che insistono nel chiedere le dimissioni di Conte, convinti che un esecutivo sostenuto da transfughi e senatori a vita non possa governare il paese. Il ministro degli esteri Di Maio intanto stamattina si dice fiducioso sulla possibilità di allargare il perimetro della maggioranza. Si guarda in particolare ai parlamentari di Italia Viva, ma anche a quelli di UDC e Forza Italia. I renziani assicurano che i loro gruppi parlamentari sono compatti, ma lasciano la porta aperta al confronto su un nuovo programma. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E le prossime sfide che attendono la maggioranza sono in Parlamento la riforma della giustizia il 26 gennaio, ma nel frattempo anche il via libera ad un nuovo decreto ristori.
Incassato il sì di Camera e Senato allo scostamento di bilancio da 32 miliardi, il governo apre ora il confronto con le parti sociali sul recovery plan. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha infatti convocato per domani mattina alle 11 i sindacati per fare il punto sui 209 miliardi messi a disposizione da Bruxelles per arginare la crisi scatenata dall'emergenza Covid. All'incontro potrebbe partecipare il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, che sta anche lavorando al quinto decreto ristori. Lo scostamento di bilancio da 32 miliardi autorizzato ieri dal Parlamento servirà infatti per definire le nuove misure di sostegno per imprese, partite IVA e famiglie. Allo studio ci sono altre 26 settimane di cassa integrazione Covid da usare entro la fine dell'anno. Il governo, ha spiegato ieri Gualtieri durante un'audizione in Parlamento, sta anche valutando l'opportunità di prolungare ulteriormente il blocco dei licenziamenti per le attività più colpite e tornare invece alla normalità sui settori meno impattanti. Il governo valuta anche interventi sulla riscossione delle cartelle esattoriali. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24. 4 ore, Roma.
Era, come dicevamo, la cronaca. C'è anche il segretario dell'UDC Lorenzo Cesa tra gli indagati nell'operazione contro la 'Ndrangheta denominata basso profilo, coordinata dalla procura distrettuale di Catanzaro. Perquisizioni e arresti ci sono stati oggi su tutto il territorio nazionale.
Amministratori locali, imprenditori e professionisti finiscono in manette in un'operazione contro la 'Ndrangheta che ha interessato tutta l'Italia e ha coinvolto anche i vertici dell'UDC. Il segretario nazionale Lorenzo Cesa risulta indagato per associazione per delinquere e si è già dimesso, ma ai domiciliari è finito il segretario regionale calabrese del partito, Francesco Talarico, già assessore regionale al bilancio. Secondo gli inquirenti ci sarebbe stato un vero e proprio patto tra gli uomini dell'UDC e ed imprenditori ed esponenti dell'andrangheta del Crotonese per avere appoggio elettorale in cambio di futuri vantaggi. Dell'operazione, denominata basso profilo, parla il procuratore capo della DDA di Catanzaro, Nicola Gratteri.
La sintesi di quello che noi diciamo ormai da decenni: l'andrangheta spara meno, però corrompe, ha sempre più rapporti nel mondo dell'imprenditoria e nel mondo della politica.
Centinaia gli agenti impiegati da DIA, Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza per l'arresto di una cinquantina di persone, accertata la movimentazione illecita di denaro per un valore di oltre 300 milioni di euro e disposti numerosi sequestri di beni, tra cui aziende, immobili, oggetti preziosi, veicoli e conti correnti. Francesco Straticò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Catanzaro.
E con la cronaca adesso andiamo all'estero, cominciamo con l'Iraq. C'è stato un duplice attentato a Baghdad, era da giugno del 2019 che non c'erano attacchi di questo genere.
È salito a oltre 30 morti e 80 feriti il bilancio del doppio attacco terroristico suicida avvenuto questa mattina a Baghdad. La tecnica è quella dell'ISIS, anche se non ci sono per ora rivendicazioni. In piazza Tayaran, nel mezzo di un affollato mercato, un primo kamikaze si fa esplodere. Un secondo attentatore viene inseguito e circondato, e a questo punto si fa a sua volta esplodere, causando molti morti, come mostra un video preso da un palazzo vicino. Volevano dunque fare molti morti. Un attentato simile non si vedeva nella capitale irachena dal giugno 2019, e sulle TV arabe gli analisti si sforzano di capire se ci sia un legame con l'insediamento di Biden alla Casa Bianca e quale messaggio si volesse dare. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E adesso invece, all'indomani dell'insediamento di Joe Biden come nuovo presidente degli Stati Uniti, la Cina si congratula con Biden, augurandosi tra l'altro una ripresa della collaborazione tra i due paesi, anche se il blocco dell'account Twitter dell'ambasciata cinese negli Stati Uniti potrebbe diventare un caso diplomatico.
Un discorso che cerca la via della distensione, quello pronunciato oggi dal ministro degli esteri cinesi. Ci sono le congratulazioni e la speranza che l'era Biden sia foriera di reciproca collaborazione. Usa proprio queste parole Pechino, che solo poche ore prima chiudeva l'era Trump sanzionando 28 figure di primo piano, tra cui l'ex segretario di Stato Pompeo per aver violato gravemente la sovranità cinese. Nell'elenco figurano coloro che negli Stati Uniti si sono spesi per la linea dura contro la Cina, dalle questioni economiche a quelle sui diritti umani, temi sui quali il neo segretario di Stato Antony Blinken ha già detto che non arretrerà. Non a caso ieri alla cerimonia di insediamento di Biden c'era l'ambasciatore di Taiwan negli Stati Uniti. L'ultimo giorno d'incarico Pompeo, ex segretario di Stato, accusò la Cina di genocidio degli Uiguri, una posizione condivisa dal successore Blinken. Per una frase sulle donne uigure, Twitter ha bloccato l'account dell'ambasciata cinese in America, una decisione che Pechino ha definito oggi preoccupante, ma sui diritti umani la partita è aperta. Hong Kong è sotto assedio e da Hong Kong è fuggito verso l'Australia Joshua Wong, 24 anni, condannato a 13 mesi di reclusione per aver organizzato raduni illegali durante le proteste non autorizzate nel 2019. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Allora, torniamo in Italia con l'emergenza Covid. La campagna vaccinale è infrenata per via dei ritardi nelle consegne da parte della casa farmaceutica Pfizer. Sospese le prime dosi in alcune regioni, slitta anche il piano per gli over 80 anni. Le somministrazioni fino ad ora sono state 1.250.000. Sentiamo.
I ritardi di Pfizer nelle consegne dei vaccini stanno rallentando la campagna vaccinale in diverse regioni. L'azienda ha ribadito che dalla prossima settimana dovrebbe esserci un graduale ritorno alla regolarità delle forniture, ma il commissario per l'emergenza, Arcuri, dopo il taglio deciso unilateralmente del 29% delle consegne di questa settimana, prevede ulteriori ritardi e calcola che per 54.000 persone sarebbero a rischio i richiami. Già al momento, su un totale di oltre 1,2 milioni di somministrazioni, rileva la Fondazione Gimbe, solo 9.160 persone hanno completato il ciclo vaccinale, mentre 13.534 avrebbero già dovuto ricevere la seconda dose. È fondamentale che in questa fase, spiega il presidente della Fondazione Gimbenino Cartabellotta, che le regioni accantonino i vaccini per le somministrazioni della seconda dose. La campagna vaccinale non è una gara di velocità. Per quanto riguarda i contagi, ieri il tasso di positività è risalito al 4,9%, con altri 524 decessi. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
È attesa per oggi la decisione del TAR della Lombardia sul ricorso della regione contro la zona rossa decretata dal governo e dal ministro Speranza. Adesso invece alcuni chiarimenti sulle norme anti-Covid, quelle in vigore, cosa è consentito fare per esempio in tema di spostamenti. Sentiamo le ultime risposte fornite su questo da parte del governo.
Il governo conferma, si può andare nelle seconde case anche fuori regione, anche da o verso le zone rosse o arancioni. Si dovrà però dimostrare di avere la casa di proprietà o in affitto da prima del 14 gennaio, data di entrata in vigore del nuovo DPCM. Pubblicate in serata sul sito di Palazzo Chigi le attese FAQ, le risposte alle domande frequenti chiariscono le ultime misure anti-Covid. Seconde case solo per i familiari conviventi, viene sottolineato, i partner che vivono in città diverse possono riunirsi anche fuori regione se il luogo coincide con la residenza, il domicilio o l'abitazione. Separati o divorziati possono sempre andare a trovare i figli minorenni, no invece alle visite ai genitori in buona salute in un'altra regione. Sì allo sport all'aperto in forma individuale anche in zona rossa, in caso di corsa o bicicletta si può entrare in un altro comune, purché lo spostamento resti funzionale unicamente all'attività sportiva. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Novità ci sono anche sul fronte scuola, mentre si stanno ancora prendendo le misure con il rientro in presenza dei ragazzi delle scuole superiori, la ministra Azzolina fa sapere come potrebbe essere l'esame di maturità di quest'anno.
Sull'esame di maturità 2021 per il momento non è stata presa alcuna decisione, lo ha detto Lucia Azzolina, ministro dell'istruzione, a margine di una visita in una scuola vicino a Firenze, dopo che alcuni giornali avevano riportato che ieri nella riunione di maggioranza si era deciso per un esame di maturità soltanto orale. Nei prossimi giorni, ha detto la ministra, vedremo come sarà fatto, ci sono delle interlocuzioni in corso. Due le ipotesi, secondo indiscrezioni, alle quali si starebbe lavorando. La prima ricalca l'esame dello scorso anno con una sola prova orale in presenza davanti ad una commissione di docenti interni. La seconda prevede invece una sola prova scritta invece di due e una prova orale. È molto probabile comunque che non ci sarà una ammissione generalizzata come ci fu un anno fa. Ed è probabile pure che le prove invalsi, che probabilmente si faranno, e l'alternanza scuola-lavoro non saranno requisiti per l'ammissione. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Da oggi nelle regioni gialle riaprono musei e luoghi d'arte, per esempio riaprono i beni gestiti dal FAI in Basilicata, in Toscana e in Campania. Un piccolo segnale di recuperata normalità, come racconta Marco Magnifico, vicepresidente del FAI, al microfono della nostra Adriana Fracchia.
È una grande opportunità per il FAI riaprire in Casa Campatelli a San Gimignano e Casa Noa a Matera. I nostri beni non sono stati restaurati e aperti al pubblico solo per i turisti, ma soprattutto per i cittadini dei luoghi che amano, perché i cittadini poi, consapevoli della loro importanza, siano i migliori ciceroni per i turisti che affoleranno le loro città. Certo, c'è un dispiacere, devo dire. Cioè, perché il venerdì sì e il giovedì sì che la gente lavora e il sabato e la domenica, quando veramente questi monumenti possono esercitare il loro compito, invece dobbiamo star chiusi? Ecco, questo non lo capiamo. I nostri beni sono aperti in totale sicurezza, quindi noi ci auguriamo di avere un salto di qualità, anche il sabato e la domenica.
13 e 14 minuti, facciamo la prima piccola pausa di oggi. Effetto Giorno torna tra poco con tutte le altre notizie. Come sempre, per commentare i fatti di oggi, 349-238-6666. A tra poco.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi, blitz contro l'Andrangheta, perquisita anche la casa del segretario dell'UDC Lorenzo Cesa che si dimette. Maggioranza più ampia, un ritorno alle urne, Conte al lavoro per trovare la quarta gamba dell'alleanza. Scuole superiori si va verso un esame di maturità solo orale, lo anticipa la ministra Azzolina. La Cina si congratula con Joe Biden, ma esprime preoccupazione per il blocco dell'account Twitter dell'ambasciata cinese. Intanto il neopresidente emana i primi 17 ordini esecutivi. e 16 minuti, eccoci qua allora di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, proviamo a spiegarvi le prime mosse di Joe Biden, perché a poche ore dal giuramento come nuovo presidente Biden ha firmato 17 ordini esecutivi per smantellare alcune decisioni prese dalla precedente amministrazione Trump e per affrontare l'emergenza coronavirus. Sulla pandemia Biden ha introdotto l'obbligo di indossare le mascherine negli edifici del governo e nei luoghi federali, bloccato il ritiro degli Stati Uniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Contemporaneamente Biden estende la sospensione sugli sfratti in seguito alla crisi da coronavirus, così come il pagamento del debito universitario federale almeno fino al settembre del 2021. Su un altro capitolo importante cambia la politica americana. Sul clima, Biden ha iniziato il processo per reintegrare gli Stati Uniti negli accordi sul clima di Parigi. Biden ha fermato anche i lavori di un oleodotto contestato da molte organizzazioni ambientaliste. Poi c'è il capitolo immigrazione. Biden ha voluto rafforzare il programma che Trump voleva chiudere invece a favore degli immigrati irregolari arrivati negli Stati Uniti da bambini insieme ai propri genitori. Bloccata la costruzione del muro con il Messico. Sul fronte dei diritti, Biden invece riprende la politica di Obama, ripristina la possibilità che era stata limitata da Trump di tenere corsi su diversità e inclusione all'interno delle agenzie federali. Sono queste alcune delle decisioni prese da Joe Biden, praticamente quello che potremmo definire il piano dei primi 100 giorni. Ne parliamo con Mario Del Pero, ricercatore associato dell'ISPI. Benvenuto, ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
Allora, Del Pero, che tipo di programma esce da queste 17 ordini esecutivi firmati da Biden? Su molti aspetti abbiamo visto che c'è un cambiamento di rotta totale rispetto a quella che era la politica di Trump, giusto?
Sì, e sono solo i primi, perché molti altri ne seguiranno. C'è la necessità di dare una risposta immediata a un paese in sofferenza a causa del combinato disposto di crisi sanitaria e crisi economica. C'è la volontà di dare un messaggio forte all'America e al mondo, un paese che rientra, diciamo così, nell'arena internazionale, che rioccupa il suo spazio naturale di leader, e al paese si dice che si vuole cambiare orientamento e corso d'azione. C'è, credo, anche la volontà di mostrare dinamismo, attivismo immediato, di dimostrare che la presidenza è una presidenza forte. Però su questo credo ci sono dei problemi, delle difficoltà, e l'uso, e presumiamo anche l'abuso futuro degli ordini esecutivi, ci mostrano questa difficoltà di governare oggi, che è una difficoltà tanto dei repubblicani quanto dei democratici.
C'è sicuramente anche la volontà di allontanare le polemiche con Donald Trump, la presenza ancora molto ingombrante dell'ex presidente. Sicuramente Biden cerca di prendere le distanze anche da questo. Qual è, Del Pero, secondo lei la parte più importante che caratterizzerà il programma di Biden, la parte più significativa, quella che davvero darà il segno di un cambio di presidenza?
Allora, io credo che sarà su temi sociali ed economici misureremo la capacità di azione di Biden, e sarà la prima legge di bilancio, il test fondamentale, anticipata però dalla discussione, quella sì che deve avvenire al Congresso, sul piano di stimolo all'economia che Biden ha già presentato in risposta al Covid e alla crisi economica, questi quasi 2.000 miliardi di dollari che Biden vorrebbe mettere sul tavolo. Dicevo, si procede per ordini esecutivi sulle materie che lo permettono, ma gli ordini esecutivi, sono, diciamo così, una sorta di decreti presidenziali, possono essere contestati a livello statale, e molti governi statali sono sono oggi controllati dai repubblicani, appellandosi alle corti, e il sistema di corti è stato popolato da giudici nominati da Trump, e soprattutto possono essere facilmente rovesciati con un cambio, diciamo così, di presidenza e di amministrazione. E però a volte sono l'unico strumento per governare, perché al Congresso è sempre più difficile fare passare leggi, e il Congresso attuale è un Congresso dove c'è sì una maggioranza democratica, ma una maggioranza molto flebile, molto esile. E lì c'è un problema cruciale. Tornando ai temi sociali ed economici, ecco, lì paradossalmente potrebbe esserci un sostegno bipartisan sul salario minimo, sulla sanità pubblica, perché molti referendum, anche in stati conservatori, anche in stati repubblicani, hanno visto larghe maggioranze pronunciarsi in modo favorevole all'espansione della sanità pubblica o sul salario minimo, è il caso della Florida. Ecco, su quello, su un desiderio di protezione sociale ed economica che è diffuso nel paese, anche tra chi vota a destra, su quello forse Biden può agire e può trovare un consenso ampio.
È facile che ci sia un ampio consenso su questa parte del programma economico, insomma i sostegni all'economia in difficoltà, qualcosa che ci ricorda anche, credo, abbastanza da vicino la situazione italiana, anche dal punto di vista politico. Del Pero, invece, in tema, diciamo, di politica estera con la Cina, c'è già un po' di maretta poche ore dall'insediamento di Biden. Che è successo?
Beh, la Cina ha visto che ha attivato dei meccanismi di interdizione all'ingresso nel paese per una serie di funzionari, se non sbaglio, dell'amministrazione Bush, poi è chiaro, Bush, scusi, Trump, poi Trump, è chiaro, certo. poi è chiaro che con la Cina le difficoltà ci sono. Una parte maggioritaria dell'opinione pubblica americana, forse uno dei pochi elementi di convergenza bipartisan, chiede una linea più rigida e più dura nei confronti della Cina. Io credo che l'amministrazione Biden modificherà retorica e anche alcuni elementi delle politiche trumpiane verso la Cina, ma chiederà, diciamo così, alla Cina comportamenti diversi e chiederà ai propri alleati, a partire da quelli europei, di fare fronte comune nei confronti della Cina, magari cercando accordi economici e commerciali simili a quello visto sul Nord America con Messico e Canada, che cerchino di andare a intaccare catene transnazionali di valore e di produzione, con l'obiettivo ultimo di limitare ruolo e influenza della Cina dentro queste catene.
Senta Del Pero, sappiamo quanto conta la comunicazione nei rapporti tra le potenze, nei rapporti diplomatici. Questo blocco dell'account Twitter dell'ambasciata cinese negli Stati Uniti, come può essere letto? Una ripicca americana dopo la decisione di ieri, che ricordava lei, delle sanzioni nei confronti dei membri dell'amministrazione uscente, o così un incidente che non ha nulla a che fare?
Io credo che sia la prima. Io spero che, come dire, si stia molto attenti, perché poi passare da gesti simbolici apparentemente irrilevanti a un'escalation ci vuole molto poco. È chiaro che le relazioni tra Cina e Stati Uniti sono la variabile chiave dell'ordine internazionale corrente, e però sono relazioni, come dire, molto complesse, articolate, contraddittorie, fatte di forme di collaborazione e interdipendenza profonda e di elementi di antagonismo che sono fatti più acuti e vanno gestite con un surplus, diciamo così, di attenzione e delicatezza, surplus che mi sembra a entrambe le parti sia un po' mancato negli ultimi tempi.
Grazie Mario Del Pero, ricercatore dell'ISPI, per essere stato con noi. Rimaniamo però ancora per un momento negli Stati Uniti. Vi proponiamo una riflessione, un approfondimento di un collega del Sole 24 Ore, Angelo Mincuzzi, a proposito dello stato d'origine del nuovo presidente americano, il Delaware, uno stato che ha forte vocazione di elusione fiscale. Sentiamo.
Una palazzina color giallo ocra alla periferia di Wilmington, nel Delaware. In questo edificio hanno sede legale quasi 300.000 società di tutto il mondo, da Google a Apple, da Bank of America a Coca-Cola. Per 36 anni il Delaware è stato il feudo elettorale del nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, quando era senatore, e da qui Biden ha condotto la sua campagna elettorale che lo ha portato alla Casa Bianca. Il Delaware è uno dei più piccoli stati degli USA e conta 967.000 abitanti, ma nel suo territorio sono registrate 1,5 milioni di società, 1,5 per ogni cittadino, neonati e centenari compresi. Il 67,8% delle 500 più grandi corporation americane sono incorporate nel Delaware e l'89% delle società statunitensi che si sono quotate in borsa nel 2019 hanno sede legale proprio qui, come Uber, Pinterest, Slack Technologies. La faccia nascosta di questo fenomeno è costituita però dalle migliaia di società attratte dal Delaware solo per ragioni fiscali e di segretezza dei dati. Il Delaware è considerato infatti il più grande paradiso fiscale del mondo e chissà se Biden vorrà e potrà porre fine a tutto questo. Angelo Mincuzzi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Oh, allora, dell'emergenza Covid, insomma, la pagina sull'aggiornamento da questo punto di vista la racconteremo tra poco nella prossima parte di Effetto Giorno, con, tra l'altro ve lo anticipo, una ricerca dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo sulle gli esiti di questa malattia, sui pazienti guariti, come stanno a mesi di distanza. Adesso però apriamo una pagina sulla questione dei vaccini, sui ritardi della consegna dei vaccini da parte di Pfizer in Italia. Il commissario Arcuri ha stimato che delle oltre 8 milioni di dosi promesse dall'azienda americana entro la metà di febbraio ne saranno disponibili circa 4 milioni, più o meno la metà, anche se Pfizer ha detto che poi, da metà febbraio, i quantitativi disponibili aumenteranno nuovamente. Vi riproponiamo quello che ha detto questa mattina ai nostri microfoni a 24 mattino Massimo Scaccabarozzi, che è presidente di Farmindustria, a proposito dei ritardi e della, insomma, possibilità di organizzare questa filiera di produzione anche diversamente.
È stata fatta una corsa contro il tempo. Io ho sempre detto, non è una corsa tra aziende ma una corsa contro il tempo, che adesso l'altra corsa è la corsa alla produzione. Il vaccino è un prodotto biologico, ha bisogno di un ciclo di produzione lungo e molto complesso, non è un farmaco tradizionale, non è un farmaco di sintesi chimica per cui lo si può produrre in una notte. Molti non lo sanno, ma il ciclo di produzione di un vaccino dura dai 4 ai 6 mesi. Ci sono oltre 150 processi di controllo di qualità, perché è giusto che sia così. E quindi questo non dà sempre delle certezze sulla consegna. Poi Pfizer mi pare abbia annunciato che sta facendo una grande espansione dello stabilimento, perché era impensabile di avere i vaccini, ma era impensabile di averne un miliardo al giorno zero. Quindi molti non sanno che qualsiasi piccola modifica che si faccia in uno stabilimento ha bisogno di autorizzazione, approvazione dei tempi. Probabilmente questo, così hanno detto, è il problema che stanno incontrando. Io mi auguro che questo non succeda per gli altri.
Così dunque il presidente di Farmindustria. Noi facciamo la pausa alle 13.28, torniamo tra poco, come anticipato, con una pagina dedicata all'aggiornamento sulla situazione Covid. 349-238-6666 per i vostri messaggi.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Blitz contro la 'ndrangheta, perquisita anche la casa del segretario dell'UDC Lorenzo Cesa, che si dimette. La Cina si congratula con Joe Biden, è bloccato l'account Twitter dell'ambasciata cinese e Pechino si dice preoccupata. Maggioranza più ampia o ritorno alle urne, Conte al lavoro per trovare la quarta gamba dell'alleanza. Guariti a fatica, secondo uno studio dell'ospedale di Bergamo sui dimessi post-Covid, uno su due presenta sintomi anche mesi dopo, ne parliamo tra poco.
Il punto di Alberto Orioli.
C'è un registro alto. La democrazia parlamentare italiana, creata con la Costituzione, non prevede vincoli di mandato e affida a ciascun parlamentare l'onere e l'onore di rappresentare la nazione, tutta la nazione. Quindi i passaggi da un gruppo all'altro sono più che legittimi e le riaggregazioni attorno a maggioranze di colori sempre differenti altrettanto. Fin da prima della Costituzione, del resto, fin dal trasformismo inaugurato da De Pretis, fin dalle prebende che Crispi e Giolitti assicuravano ai transfughi, fin da quando regista Cavour fu inaugurato il connubio, che certo suona meglio di inciucio. C'è un registro alto, si diceva, ma c'è anche un registro un po' più basso per raccontare questa crisi. In realtà i parlamentari, con l'ombrello dell'articolo 67 della Costituzione sulla libertà di mandato, continuano a rappresentare soprattutto se stessi e il loro ego, che a volte è grande quanto una nazione, in effetti. E la nuova promessa per continuare a farlo è la legge elettorale proporzionale. Per l'Italia però è il suggello dell'instabilità eletta a regime. Così le suggestioni maggioritarie sono abbandonate anche da chi le considerava una caratteristica identitaria. Ma sì, il proporzionale è meglio, fa dire a tutti di avere vinto. Le aule parlamentari diventano un souk? Pazienza, ci diranno. È la variante mediterranea della democrazia.
E allora alle 13:34 minuti, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, e come anticipato facciamo un punto anche sulla pagina Covid con una notizia che in realtà è il risultato di uno studio, di una ricerca condotto dall'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, che riguarda le persone dimesse, i pazienti guariti dal Covid. Ne parliamo con Marco Rizzi, che è direttore delle malattie infettive al Giovanni XXIII di Bergamo. Benvenuto, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, mi sembra uno studio abbastanza importante, perché parliamo tanto di emergenza coronavirus, spesso negli ultime settimane forse ci siamo allontanati un po' invece da quello che è poi l'oggetto di questa vicenda, che sono le persone che contraggono la malattia o l'hanno contratta, quasi 2 milioni a questo punto, se non ricordo male, le cifre in Italia. Rizzi, io non do definizioni di questo studio, perché altrimenti si rischia di passare per allarmisti, no? o per disfattisti, o per chi vuole creare preoccupazioni. Altre volte, quando magari incitiamo invece alla riapertura delle scuole, siamo tacciati di essere minimizzatori. Lo chiedo a lei, cosa mostra questa ricerca sui pazienti guariti a mesi di distanza dal Covid?
Ma in sostanza quello che si è visto è che non è che risolti i sintomi della fase acuta e dimessi eventualmente all'ospedale il problema è risolto e definitivamente chiuso, ma lo sapevamo. Noi in particolare poi febbraio, marzo, aprile abbiamo dimesso molto rapidamente perché c'era l'urgenza di liberare i posti letto e quindi sapevamo di aver dimesso persone che non erano guarite, che avevano superato i sintomi dei più acuti. E quindi abbiamo pensato di doverle rivedere queste persone e rivederle facendo delle indagini un po' ad ampio raggio, perché non sapevamo quello che abbiamo trovato. Quello che poi si è trovato è che una buona parte dei pazienti, circa la metà, a 3 mesi e mezzo all'inizio dei sintomi lamenta ancora dei disturbi più o meno importanti, ma insomma non è tornata alla vita di prima della malattia. Questo non vuol dire se è una malattia che non guarirà più o che è cronica, per qualcuno potrà essere così e lo vedremo col passare del tempo, molte persone hanno probabilmente solo bisogno di ancora un po' di tempo per recuperare il pieno benessere.
Senta Rizzi, dobbiamo sempre ricordare anche la condizione anagrafica, il tipo di persone di cui parliamo, le persone che si ammalano di Covid, quelle più gravi ricoverate negli ospedali, curate da voi, e in questo caso le persone che avete poi riesaminato. Qual era il target di queste persone?
Beh, noi ovviamente abbiamo ricoverato in quei mesi persone con malattia grave, perché le circostanze ci hanno imposto di fare così, e ovviamente le persone più fragili, per anzianità, per comorbidità, non sono sopravvissute, però è chiaro che è una popolazione molto selezionata quella che abbiamo rivisto e di persone che non partivano in molti casi dal pieno benessere. Per cui chiaramente quello che si osserva a distanza,
l'età media per esempio di queste persone che avete analizzato, qual è?
L'età media è quella dei sessantenni, insomma, dei 67enni, per cui è chiaro che partivano nella maggior parte dei casi con comorbidità importante, e quindi è difficile discriminare gli effetti aspecifici. Ci sono persone anziane, stanno in ospedale molte settimane, allettati, trattamenti invasivi, poi fanno fatica a ripartire. Ma non è un effetto specifico di Covid, è un effetto di una malattia con una protratta ospedalizzazione. Poi ci sono gli aspetti specifici di Covid, questo è un altro discorso.
Senta Rizzi, in tanti ricercatori e studiosi in tutto il mondo stanno cercando di valutare e di capire anche perché il Covid ha diversi impatti molto diversi sulle persone. Lei ricordava l'età e il fatto di avere delle patologie, ma spesso anche in assenza di questi fattori si notano reazioni molto diverse. Nel vostro studio avete cercato di capire anche questo aspetto? Per esempio, si era parlato a un certo punto tanto anche della questione del gruppo sanguigno, che avrebbe potuto essere un indicatore. Altre cose di questo genere avete riscontrato o siamo ancora lontani? Ora, diciamo, da
abbiamo alcuni elementi e questo è quello in realtà su cui stiamo lavorando nell'analizzare i dati, perché l'idea è di cercare di identificare profili di pazienti diversi che per età, con mobilità, per la gravità di malattia all'inizio hanno bisogno poi di essere seguiti in modo diverso, per cercare di essere selettivi nell'offerta che si fa di follow up, di presa in carico dopo l'episodio acuto, per cui sicuramente ci sono delle variabili importanti, età, comorbidità, gruppo sanguigno, sì, probabilmente c'è un ruolo anche per quello, ma ci sono anche dei marcatori di laboratorio che dobbiamo… che non tutte le persone sono suscettibili alla stessa misura all'infezione e anche in relazione a alcuni determinanti genetici, tra cui quelli che si esprimono col gruppo sanguigno, e quindi sicuramente c'è anche questo aspetto, però questo non riguarda tanto il ragionamento sulle persone che vediamo in follow up quanto la gravità dell'episodio acuto.
In poi generale,
a un certo livello di gravità dell'episodio acuto conseguirà una necessità diversa di follow up nel tempo.
Senta Rizzi, le chiedo un'altra cosa: quanto siete preoccupati dalle nuove varianti del Covid, quella inglese, cioè quella sudafricana, adesso sta parlando di addirittura due varianti brasiliane?
Beh, sapevamo sin dall'inizio che varianti sarebbero emerse, che ne sarebbero emerse sempre di più, e ovviamente questo pone una sfida rispetto, ovviamente, uno alla dinamica epidemica, perché anche l'immunità naturale che in certe aree geografiche può essere stata acquisita, persone che sono state esposte al virus nei mesi scorsi, chiaro che se il virus cambia perdiamo anche l'effetto protettivo della precedente esposizione al virus. Ovviamente questo vale per i vaccini. Per ora non abbiamo evidenze disastrose dal punto di vista di questo aspetto, cioè del fatto che i vaccini attualmente disponibili perdano sostanzialmente di efficacia protettiva, ma nel tempo questo potrebbe accadere. Ovviamente questo è biologico, è del tutto plausibile che in qualche misura prima o poi accada.
Senta Rizzi, state osservando, stava parlando di vaccini, no? Le chiedo, anche voi state osservando un rallentamento, insomma una diminuzione del ritmo di vaccinazione dovuto alle mancate dosi di Pfizer consegnate all'Italia?
Sì, certo, abbiamo dovuto riprogrammare quanto era stato previsto sulla base di previsioni di approvvigionamento che si sono rivelate non vere, la prova dei fatti, quindi sì, certo.
Siete fiduciosi rispetto all'annuncio che diciamo dai primi di febbraio, metà febbraio, queste consegne dovrebbero tornare alla normalità, addirittura aumentare, perché la Pfizer, lo ricordiamo, la giustificazione che è stata data è quella di una riorganizzazione della produzione industriale nello stabilimento del Belgio, che per poter poi aumentare nel secondo trimestre la produzione. Ritenete in qualche modo verosimile questa spiegazione?
Sì, però va detto che il tornare alla normalità vuol dire coprire una parte del fabbisogno, perché sapevamo in partenza che le preannunciate forniture Pfizer di questo vaccino non avrebbero permesso di gestire la campagna vaccinale italiana. Poi c'è l'altro vaccino mRNA, quello Moderna, e poi ci sono gli altri vaccini su cui si contava e si continua a contare, perché non è un singolo prodotto col quale vacciniamo 50 milioni di italiani. Questo lo sapevamo già prima.
Grazie Marco Rizzi,
prego.
Lo ricordo, direttore malattie infettive al Giovanni XXIII di Bergamo. Adesso lanciamo così, diciamo, uno sguardo un po' più distensivo verso la giornata sportiva. Carlo Genta, ciao.
Ciao Alessio, ciao a tutti. Beh, torna ad essere un giorno da Juventus, perché ieri la Juventus ha alzato il primo trofeo stagionale 2-0 su Napoli in questa partita che valeva la Supercoppa italiana, vincitore del campionato contro vincitore della Coppa Italia. Insomma, segni di ripresa certamente, Ronaldo di nuovo in gol, e questa non è una notizia, né una novità. arrotonda poi nel finale Morata, in mezzo c'è un rigore sull'1-0 per la Juventus sbagliato da Insigne, del terzo consecutivo che sbaglia contro Napoli, magari sarà anche il caso di cambiare il rigorista, forse pure nell'interesse di Insigne. Peraltro, ma insomma, questi sono i temi di cui parleremo. In realtà non una gran partita e soprattutto non un gran Napoli, quindi la Juventus aveva le sue difficoltà grandi dopo Milano, ne aveva ieri un po' meno anche perché è rientrato al volo Quadrado, un po' più di energia, una squadra un po' più razionale quella di Pirlo, però resta il fatto che credo che a Milano sponda Milan e Inter abbiano visto con una certa soddisfazione una partita tra due squadre convalescenti, io credo. Oggi si gioca ancora e si completa il quadro della Coppa Italia che Bellissimo. Ci tiene compagnia ogni giorno. Lazio-Parma, ultima partita degli ottavi, e poi si giocheranno i quarti di finale. Ieri recupero anche per l'Atalanta, recupero di campionato, partita che non era stata disputata per campo impraticabile qualche tempo fa, 1-1 per l'Atalanta a Udine, e quindi insomma altro passo di rallentamento della squadra di Gasperini dopo il pareggio in casa con il Genoa di domenica.
Grazie Carlo Getta. Noi tra poco, come sempre, allarghiamo di nuovo lo sguardo con Effetto Mondo e Giulia Crivelli, tra un attimo.